Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria. Ritorno ad Alessandria, come avete notato, è stata assente per un bel po' dal palinsesto di Radio Giorno Pagano Memoria. Questo è stato necessario per poter rinnovare la formula della trasmissione. Adesso la trasmissione ritorna con un ciclo di trasmissioni intitolato Il Pagano alla ricerca delle informazioni. Parleremo di ricerca dell'informazione, a cosa serve e come si fa, con un ciclo di una decina circa di brevi lezioni. A cosa serve reperire l'informazione? Questa è la domanda alla quale risponderemo nella trasmissione di oggi. Almeno tenteremo di rispondere e daremo il via a questo nuovo ciclo. Chiedersi l'utilità della ricerca dell'informazione, di qualsiasi informazione, potrebbe sembrare strano a prima vista, perché è chiaro che se cerchiamo un'informazione lo facciamo per uno scopo ben preciso. Però non sempre può essere altrettanto chiaro lo scopo di una ricerca dell'informazione in generale. Cioè, perché dovrebbe interessarmi imparare in teoria come cercare un'informazione quando poi posso affrontare i problemi della ricerca ogni volta che ho l'esigenza di farla? Su questo punto entra in gioco il fatto di voler presentare queste brevi lezioni sulla ricerca dell'informazione su un podcast pagano come è Ritorno ad Alessandria. Forse nel corso delle trasmissioni e anche nel corso delle trasmissioni di Fontes, l'ho detto più volte e lo ripeto, per me un pagano non è una persona che si siede e ascolta una qualsiasi lettura per poi tornare a casa uguale a prima. Un pagano per me è innanzitutto una persona che ha un percorso di ricerca personale, che poi può essere più o meno intuitivo, più o meno razionale, ma comunque una ricerca c'è, ci deve essere. E alla fine anche il pagano più intuitivo e che segue magari una via, diciamo, di tipo sciamanico, basata sull'esperienza personale delle divinità nel mondo intorno a lui, anche questa persona prima o poi avrà bisogno di un qualche riscontro informativo, avrà una curiosità, un bisogno, un qualcosa che lo spinge a cercare un'informazione. E dal momento che anche al di là del paganesimo, nella società odierna abbiamo bisogno di poter ritrovare l'informazione che ci serve, e spesso ci serve nel tempo più breve possibile, potrebbe non essere una cattiva idea imparare qualche tecnica e qualche nozione che ci aiutino in questo senso. Saper quindi cercare un'informazione è fondamentale per tutti, ma soprattutto per il pagano di oggi, che non può contare su un sistema di trasmissione della cultura e della religione che ha scelto. Deve essere quindi autonomo nella ricerca di ciò che gli può servire. Non c'è una tradizione, non c'è un catechismo. Bisogna cercare le proprie cose. Durante queste brevi lezioncine tratteremo essenzialmente di due luoghi dove si può reperire un'informazione, che sono quelli che frequentiamo più facilmente, le biblioteche e internet. All'interno di questi due luoghi esistono poi diverse fonti di informazione che dobbiamo saper leggere in base alle caratteristiche peculiari che ne distinguono. Per fare un esempio semplice, un dizionario non è la stessa cosa di un'enciclopedia o di un saggio su un argomento. Se voglio sapere che cosa significa politeismo, guarderò nel dizionario. Però se cerco l'evoluzione del concetto di politeismo nella storia delle religioni, però l'informazione mi serve come complemento ad un altro studio, non è l'oggetto vero e proprio del mio studio, leggerò un'enciclopedia. Se mi interessa solo il discorso del politeismo, leggerò un saggio. Gli stessi luoghi dell'informazione, internet e le biblioteche, hanno caratteristiche diverse. Questo appare ovvio, ma non è una banalità, perché quello che possiamo trovare nell'uno, in internet, e nelle altre, nelle biblioteche, dipende per l'appunto da queste caratteristiche, che quindi è meglio precisare prima di procedere con il discorso. Una cosa che però entrambi hanno in comune è che in nessuno dei due può esserci tutta l'informazione possibile, nemmeno su internet, dove c'è solo quello che viene caricato. Nelle biblioteche, per contro, c'è solo quello che viene pubblicato. A monte c'è sempre una persona che si occupa di divulgare una certa informazione. La differenza prima tra internet e le biblioteche, quella che per prima viene in mente, è che su internet si trovano le informazioni più recenti e nelle biblioteche informazioni meno recenti. Questo è soprattutto vero in relazione alla velocità con cui si può aggiornare un sito web rispetto alla velocità con cui si può stampare un libro e anche la facilità con cui chiunque può creare un sito rispetto alle difficoltà presentate dalla pubblicazione di uno scritto. Tuttavia, non sempre questo è vero e sicuramente non è sempre un vantaggio. Internet è stato spesso presentato come uno spazio di libera espressione per tutti. In realtà neppure questo è del tutto vero, perché a Internet accedono solo coloro che hanno le capacità, nel senso di conoscenze da una parte e risorse materiali dall'altra, per accedervi. Se ci pensate, almeno nella società di oggi dove l'alfabetizzazione dovrebbe essere diffusa, chiunque può scrivere due righe a mano, gli basta una penna e un pezzo di carta. Per accedere a Internet occorre il computer, la connessione telefonica, l'allacciamento alla rete elettrica, più tutti i programmi necessari a raggiungere il risultato desiderato e le conoscenze necessarie a usare questi programmi. Anche questa sembra una banalità e di queste banalità me ne sentirete dire spesso nel corso di queste trasmissioni. Però sono cose su cui talvolta riflettiamo troppo poco. Inoltre, però, non voglio che questo venga preso come approvazione della censura, di qualsiasi forma di censura. Su internet ricordatevi che chiunque può pubblicare qualsiasi cosa. Attenzione perciò a non considerare valido tutto ciò che c'è sulla rete, solo perché si trova sulla rete, perché tanti pensano che sia certamente vero perché è un'informazione sfuggita alle maglie del controllo globale. Pensate un po' alle varie burle o false informazioni che circolano, da quella dei gattini fatti crescere in bottiglie di vetro a quella che ogni tanto si ripresenta, che l'associazione Ellinais in Grecia avrebbe ottenuto dallo Stato il riconoscimento della religione pagana ellenica. Per tornare alla differenza tra internet e la biblioteca, bisogna dire che non sempre le informazioni che si trovano su internet sono le più recenti. Mentre per un libro possiamo verificare la data di pubblicazione, che quindi ci permette di capire quanto vecchio sia quel testo, per un documento sulla rete spesso possiamo verificare la data di caricamento, non quella in cui l'informazione è stata effettivamente scritta. Nelle biblioteche, invece, si trovano due categorie di materiali che hanno di norma un grado diverso di aggiornamento: le monografie e i periodici. Monografie è il termine tecnico con cui si indicano i libri, saggi o romanzi che siano, ma con una conclusione determinata. Periodici o seriali è il termine tecnico con cui si indicano le riviste e i giornali, che di solito sono composti di diversi articoli relativi a vari argomenti, magari attinenti a una certa materia, e che in genere escono con una periodicità più o meno fissa. Di solito i periodici sono i più aggiornati, facciamo conto su di essi per le notizie più recenti, così come alla mattina leggiamo il quotidiano del giorno. In campo scientifico, ad esempio, si pubblicano molti periodici e poche monografie, perché le monografie, i libri, ma preferisco usare il termine tecnico perché lo ritroverete poi nei cataloghi delle biblioteche, poche monografie perché richiedono un lavoro maggiore di stesura e quindi impiegano più tempo a uscire. Anche per questo motivo molti periodici si vanno trasferendo su internet, che come già detto ha tempi più rapidi di aggiornamento. Avere informazioni recenti è indubbiamente un vantaggio, però alcune ricerche richiedono l'accesso a informazioni non recenti. Ad esempio, potrebbe interessarci vedere come venivano raccontati i miti greci e quali miti venivano raccontati negli anni 20, per fare un confronto coi racconti di mitologia di adesso. Però sulla rete è difficile trovare qualcosa che non sia più di qualche riga, forse, sull'argomento. Sulla rete, quando si aggiorna una pagina, si elimina automaticamente la versione precedente. È come se avessimo scritto un testo di mitologia greca sulle pagine di un testo analogo degli anni 20. E questo è quello che avveniva quando alcuni codici, cioè dei volumi manoscritti dell'età tardoantica e medievale, durante il Medioevo venivano cancellati per riutilizzare la pergamena su cui erano scritti, Vi ho già parlato di un testo di matematica cancellato per scriverci sopra delle preghiere. Capite quindi che in certi casi può esserci una perdita anche importante, e quanto importante è il ruolo delle biblioteche nel conservare anche le informazioni meno recenti. Biblioteche e internet differiscono poi anche per il materiale che vi si trova e per come lo si usa. Ormai, anche nelle biblioteche, soprattutto quelle più moderne, come alcune biblioteche comunali, si possono trovare videocassette, CD e CD-ROM, però abbiamo bisogno di un'attrezzatura supplementare per poterli utilizzare. Sulla rete, al contrario, testi scritti, video, file audio convivono più facilmente. Abbiamo bisogno dello stesso computer che utilizziamo già per accedere alla rete. E basta. Sempre più spesso la rete ci permette poi di essere noi stessi produttori di contenuti simili, però di questo ci occuperemo meglio nelle ultime lezioni, in cui parleremo della trasmissione dell'informazione, perché è vero che il pagano deve essere quello che fa la ricerca personale, ma deve essere anche quello che trasmette i risultati di questa ricerca. La conoscenza non serve a niente se la teniamo per noi. Tornando a biblioteche e internet, il grado di approfondimento degli argomenti, di solito, dico di solito perché ci sono le eccezioni, è diverso. Poche persone ancora sono in grado di leggere testi molto lunghi davanti a uno schermo. Quindi di conseguenza la rete tende a dire non tutto, ma di tutto, cosa che senz'altro è utile, ma che, se è l'unico modo in cui veniamo a conoscenza delle cose, diventa limitante per l'arricchimento delle nostre conoscenze. È vero che qualcuno dice le nuove generazioni saranno sempre più capaci di leggere il computer, però è vero che c'è un altro rischio, che è presente, che c'è, cioè quello che si perda la capacità e soprattutto la voglia di leggere testi lunghi. Ve lo dico per esperienza personale, che è pieno di gente che ti viene a chiedere che cos'è il paganesimo o un altro concetto filosofico in genere ponderoso e ti dice sì, però dimmelo senza troppe parole, dimmelo in poche righe, dimmelo senza giri di parole. Come faccio io a spiegarti in tre righe che cos'è il paganesimo? Faccio il pensierino? Al di là della pretenziosità di questi personaggi, che il più delle volte non si limitano a dettare le modalità della risposta, ma ti vorrebbero dettare anche i contenuti della risposta, cioè dimmi quello che io penso che sia il paganesimo, dimmi che tu pensi quello che io penso. È vero però che la disponibilità di un'informazione rapida fa diminuire il bisogno di un'informazione approfondita. E questa è una trappola che il pagano dovrebbe evitare, e dovrebbe ricordarsi, sempre, siamo sempre al giorno della memoria, ricordandosi quanto la conoscenza pagana è stata osteggiata nei secoli passati, e quindi quanto è necessario coglierne più sfumature possibile. Non possiamo limitarci. Dioniso, dio del vino. Zeus, dio dell'atmosfera. Era, dea della natura. No, questo non è da pagani, questo è da manuale di mitologia delle elementari. Conoscere tutte queste differenze tra i luoghi dell'informazione e confrontarle con le proprie necessità del momento ci deve spingere a individuare meglio lo strumento di ricerca che può aiutarci a soddisfare queste necessità. Nel corso di queste trasmissioni cominciamo dalle biblioteche, con le quali oggi si tende ad avere meno familiarità rispetto alla rete. O meglio, si pensa che chiunque possa usare un motore di ricerca su internet, ma molti di fronte al catalogo di una biblioteca sono smarriti. Oppure immaginano la biblioteca come un antro polveroso custodito da un Cerbero o da un Erinni, pronti a staccarvi la mano a morsi piuttosto che farvi sfiorare uno dei loro tesori. E in qualche caso in effetti non si può negare che sia così, ma in altri la biblioteca è più consapevole del ruolo che ha, che è un ruolo di servizio, e sottolineiamo servizio. Bisognerebbe ricordarlo anche a qualche bibliotecario. Esistono diversi tipi di biblioteche. In genere, in base all'impostazione che le biblioteche si danno, vengono chiamate biblioteche di conservazione o biblioteche di pubblica lettura. Si tratta di due funzioni che non sono divisibili così nettamente, perché tutte devono conservare e tutte devono permettere a chi le frequenta di utilizzare il patrimonio che contengono. Solo che le biblioteche di conservazione si concentrano soprattutto nel mantenere traccia del patrimonio culturale di una nazione. Le biblioteche di pubblica lettura, almeno dal punto di vista della teoria bibliotecaria, devono essere più orientate a fornire informazioni aggiornate e rispondenti ai bisogni più immediati della comunità a cui fanno riferimento. Tipicamente sono biblioteche di conservazione Le biblioteche nazionali, come la Nazionale Centrale di Firenze, la Nazionale Centrale di Roma, la Nazionale Marciana di Venezia, la Nazionale di Napoli, Vittorio Emanuele III, la Braidense di Milano e così via. Le biblioteche civiche o di quartiere sono in genere impostate invece come biblioteche di pubblica lettura. Dal momento che lo scopo di queste trasmissioni è di dare alcune linee guida su come reperire informazioni, non mi dilungo qui su tutte le varie tipologie di biblioteche che ci sono in Italia, universitarie, delle università, nazionali, pubbliche, annesse ai monumenti, eccetera, eccetera, e nemmeno sulla dispersione del patrimonio culturale sul territorio, che è tale che biblioteche anche molto piccole possono avere volumi di notevole valore. Non analizzerò il perché di questo e mi fermo dicendo che ovviamente la ricchezza e le condizioni delle varie biblioteche variano di regione in regione e di città in città, per cui potreste trovarvi in una situazione molto buona, con biblioteche ricche e ben organizzate, o in una situazione pessima, con biblioteche ricche o non ricche, ma sicuramente male organizzate. Bisogna però sapere che esistono biblioteche pubbliche e biblioteche appartenenti ad enti che, pur essendo pubblici, non gestiscono una biblioteca pubblica. Mi spiego meglio. Le università sono enti pubblici, quelle che non sono private naturalmente, ma le biblioteche delle università non sono biblioteche pubbliche. Dove sta l'importanza di sapere a quale tipo appartiene la biblioteca che ci interessa? Perché le due tipologie hanno diversi meccanismi di accesso. Nelle biblioteche pubbliche l'accesso è aperto quasi a tutti, ho detto quasi perché nelle biblioteche nazionali entrano soltanto i maggiorenni, oppure le biblioteche civiche spesso hanno una sezione per ragazzi e possono anche decidere di restringere l'accesso dei bambini solo a questa sezione. Non vi dimenticate quando andate in biblioteca di portare con voi la carta d'identità, perché alcune biblioteche possono richiedere la registrazione degli accessi o di fare una tessera permanente o temporanea, altre invece entrate tranquillamente. Il più delle volte, sappiatelo, vi verrà chiesto di depositare i borsoni, o vi faranno entrare solo con dei sacchetti speciali o con delle buste trasparenti, o non vi verrà permesso di portare delle penne all'interno. Quindi siate sempre pronti a portare il computer portatile sotto braccio, oppure ad avere un quaderno e una matita, oltre che una penna. Non esitate a presentarvi al bancone dell'accoglienza in biblioteca dichiarando di non sapere il regolamento per l'accesso perché è la prima volta che ci andate. Andate al bancone, buongiorno, è la prima volta che mi reco in questa biblioteca. Come è regolato l'accesso? Non vi vergognate, se vi ringhiano contro, hanno torto loro, fregatevene. Le biblioteche, invece, che appartengono ad altri enti, come ad esempio le università, possono avere regolamenti più diversi per l'accesso di persone non legate all'ente di appartenenza della biblioteca. Biblioteche universitarie possono dare l'accesso solo agli studenti e docenti, studenti e docenti ma anche di altre università, esterni se presentati, esterni se lasciano un documento e così via. Qui si capisce l'utilità dei cataloghi online, che ci permettono di sapere da casa se in queste biblioteche c'è qualcosa che ci serve, prima di andare a domandare un accesso che magari ci verrà negato. Tuttavia, per esigenze di ricerca, quali possono essere quelle di un pagano qualsiasi, cominciate dalle biblioteche civiche o biblioteche pubbliche, alcune delle quali sono comunque veramente ricche. Anche se è possibile andare in biblioteca e scorrazzare tra gli scaffali alla ricerca di ispirazione, il più delle volte, visto che lavoriamo, abbiamo poco tempo a disposizione e in genere un argomento ben chiaro che ci interessa approfondire. Dobbiamo perciò partire dagli strumenti che ci permettono di individuare i libri in cui possiamo cercare risposte alle nostre domande. Questi strumenti sono le bibliografie e i cataloghi e ne parleremo nella prossima puntata. Prima di lasciarvi, vi segnalo una novità della Casa Arnoldo Mondadori, il dizionario delle religioni, a cura di Paul Pupart. Ve lo segnalo perché ha un'impostazione diversa rispetto ad altri dizionari delle religioni. Le sue voci, infatti, sono tutte firmate da chi le ha scritte e corredate da un'essenziale bibliografia, che come abbiamo appena detto e come vedremo meglio la prossima volta, è uno strumento di base per il recupero delle informazioni. È diverso dagli altri dizionari delle religioni perché non riguarda solo le religioni singole, ma anche voci che riguardano temi e aspetti particolari delle religioni e storia delle religioni, note su personaggi che hanno compiuto studi sulle religioni, Tumesir, Mircea Eliade per esempio, o filosofi che hanno trattato di argomenti religiosi, Kant, Descartes, tanto per dirvi due nomi. Anche se talvolta le voci non sono neutrali quanto ci si aspetterebbe da un'enciclopedia, il fatto che comunque siano firmate ci permette di capire perché la tal persona dice questo o quell'altro, e comunque la bibliografia in coda permette un approfondimento autonomo. Con questo è tutto, chiudo questa prima trasmissione del ciclo Il pagano alla ricerca dell'informazione e vi do l'appuntamento alla prossima. Vi ricordo inoltre il nostro indirizzo email, che è radiogpm@giornopaganomemoria.it. GPM, vi ricordo, una sigla, quindi Radio Genova Palermo Milano @giornopaganomemoria.it, indirizzo a cui potete scriverci per discutere di questo e di altri argomenti. Arrivederci allora alla prossima puntata.